Sì, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, con Adriano, insomma, una voce conosciuta qui alla radio, volevamo appunto con te provare a fare un primo bilancio, insomma, in divenire chiaramente di come è andata ieri, di come si sono chiuse le urne, insomma, dei risultati che sono usciti ieri sera, e poi, insomma, immaginare magari qualche scenario. E, non so, a sì. Te la parola.
Sì, i risultati hanno confermato di fatto l'unica cosa che era prevedibile prima delle elezioni, cioè di fatto la fine del bipartitismo che ha caratterizzato il sistema politico spagnolo dalla transizione post-franchista, quindi a partire dal 1982, di fatto la vittoria dei socialisti nelle elezioni dell'82 fino al 2011 c'è stato di fatto un bipartitismo, c'erano vari partiti, un po' per il sistema elettorale, un po' per come si è strutturata la Spagna dopo il franchismo, il potere è oscillato tra Partito Socialista e Partito Popolare in maniera più o meno costante, tranne il periodo di Aznar che è stato un po' più lungo. Partito Socialista e Partito Popolare che ricordavano molto il Partito Conservatore e Liberale di 100 anni di solitudine, per cui cambiavano le etichette, ma di fatto sì. Le politiche che realizzavano erano più o meno le stesse, quindi liberalizzazioni, privatizzazioni, corruzione. E questo ha portato, anche per appunto l'intervento di altri fattori, tra cui anche la crisi e l'esplosione della bolla speculativa a partire dal 2009, a una certa disaffezione dell'elettorato spagnolo, anche quello non particolarmente militante, quindi quei settori che erano di fatto depoliticizzati e votavano un po' per appartenenza e simpatia più che per effettiva militanza, ha portato a questa disaffezione che esplose in parte anche con il movimento di indignati nel 2011, e da lì è partito un processo che di profondo cambiamento del rapporto della popolazione spagnola o delle popolazioni spagnole con il sistema politico e partitico, che poi è emerso in questa tornata elettorale in tutta la sua radicalità, perché appunto Partito Popolare e Partito Socialista insieme arrivano a malapena al 50% dei voti espressi, si sono affermati sullo scenario politico e istituzionale nuove formazioni che non sono lì solo per dare una piccola testimonianza, ma hanno un peso politico piuttosto forte, e a chiusura delle urne è praticamente impossibile definire se e quale sarà la maggioranza possibile che potrà governare, che potrà sostenere appunto un governo spagnolo, perché appunto dai risultati elettorali il Partito Popolare è uscito fuori come partito di maggioranza assoluta, è emerso come partito di maggioranza relativa, scusate.
Sì, sì.
Però questo non permette di ottenere appunto una maggioranza assoluta che è necessaria per poter formare un governo. E un altro dato importante è che neanche sommando due partiti sarà possibile sommare i seggi dei due partiti sarà possibile ottenere una maggioranza assoluta, quindi il panorama è molto complicato, quindi di sicuro non ci sarà un governo monocolore, e già questa appunto è una novità importante nel panorama spagnolo, considerando che dal 1982 in poi ci sono sempre stati governi monocolore con appoggi puntuali di altre forze minori in alcune occasioni, ma comunque governi monocolore. Secondariamente non si sa appunto come verrà composta, sì, anche, e come verrà composta questa maggioranza, perché per come si sono caratterizzati i rapporti tra le varie formazioni, per il peso specifico dei vari voti e soprattutto dei seggi ottenuti nella Camera dei Deputati, nel Congresso dei Deputati spagnolo, capire quali possono essere i possibili scenari è piuttosto difficili. Ce ne sono appunto un scenario potrebbe essere quello di coalizioni ideologicamente coerenti, anche se è un termine che va preso un po' con le molle, per cui per esempio una maggioranza di Partito Popolare con Ciudadanos, che è questa forza che non si dichiara esplicitamente di destra, ma di fatto nei fatti lo è, di destra, più l'appoggio di alcune formazioni minore un po' più di destra, come per esempio il Partito Nazionalista Basco o altre forze simili, difficilmente riuscirebbe comunque a governare per un tempo piuttosto lungo. Allo stesso a sinistra, la possibile coalizione che piace tanto a molti osservatori qui in Italia, soprattutto della sinistra istituzionale, quindi una grande alleanza tra Partito Socialista, Podemos, Izquierda Unita e altre formazioni minori, sembra un po' non è così scontata, perché da un lato militanza e elettori di Podemos vedono anche giustamente il Partito Socialista come il male assoluto e uno dei responsabili dello sfacello delle politiche, certo, sociali in Spagna. E dall'altro, appunto, Podemos, e questo è un qualcosa che non si sa perché qui in Italia non viene sottolineato, Podemos in queste elezioni, ciò che è raccolto nell'etichetta Podemos in queste elezioni è un qualcosa un po' più complesso, che per esempio in Catalogna, in Galizia, nella Comunità Valenciana, le liste collegate a Podemos di fatto erano in realtà sostanzialmente autonome dalla Podemos generale. Sono liste che si sono costruite con processi partecipativi un po' diversi rispetto a quelli che hanno seguito invece, che ha seguito Podemos negli altri territori dello Stato, anche con caratteristiche e discorsi un po' diversi su alcuni temi, in Catalogna ma anche a Valencia, con un'attenzione maggiore al diritto a decidere del popolo catalano, un'apertura maggiore verso appunto i movimenti indipendentisti. Quindi è anche la realtà di Podemos che entra nel Parlamento spagnolo è piuttosto variegata, tant'è che forse sia la El Comú Podemos, che è la lista di Podemos che è stata eletta in Catalogna, e Compromís Podem, che è quella relativa al Paese Valenciano, forse addirittura creeranno dei gruppi parlamentari propri all'interno del Parlamento di Madrid. Quindi il panorama è piuttosto complicato anche per quanto riguarda la possibilità di costruire queste coalizioni. Un terzo scenario, che al momento pare poco probabile, ma non è escluso del tutto, è quello di una grande coalizione tra Partito Popolare e Partito Socialista. Una soluzione che garantirebbe la maggioranza assoluta, perché appunto avrebbero 213 seggi, e la maggioranza è di 176.
Sì.
Però, e sarebbe soprattutto una soluzione che sarebbe molto gradita a Bruxelles e soprattutto anche a Berlino. Detto questo, però, sarebbe un probabile suicidio politico per il Partito Socialista, perché molti elettori e molti militanti non riuscirebbero ad accettare un abbraccio mortale con il Partito Popolare, seppur alcuni dirigenti del Partito Socialista interessati ad ottenere un seggio e a mantenerlo per 4 anni e rimanere attaccati al potere sarebbero completamente disposti a sottoscrivere questa ipotesi. È un'ipotesi che al momento appunto non è così, non è altamente probabile, però non è da scartare del tutto.
Cioè, nei
prossimi mesi sarà da vedere appunto come evolverà la situazione, perché il panorama è completamente incerto, perché il sistema politico che è emerso dopo questa elezione è completamente frammentato e non c'è un'opzione che è più probabile rispetto alle altre. Quindi saranno settimane di incontri, negoziati, pressioni, tira e molla, e sarà davvero un po' quello che emerge.
Sì, no, appunto, ti interrompo un secondo. Dicevo, questo scenario che dicevi è abbastanza simile a come si sono comportati rispetto al Front National, appunto, socialisti e repubblicani in Francia, come appunto, sì, qualcosa che piace all'Europa e che è comodo.
Anche perché nel contesto spagnolo c'è da pensare che anche ieri sono giocate più partite contemporaneamente, e quindi se da un lato quello che il risultato elettorale di ieri in generale nello Stato spagnolo influenzerà quello che sta avvenendo in Catalogna, a sua volta quello che sta avvenendo in Catalogna influenzerà in parte quello che avverrà in generale a livello di sistema politico spagnolo, perché in Catalogna ricordiamo che ci sono state le elezioni regionali, però con un significato piuttosto anomalo, perché era di fatto un plebiscito sull'indipendenza lo scorso 27 settembre. Dopo quelle elezioni ancora non si è formato un governo catalano che in teoria dovrebbe gestire il processo di autodeterminazione nei 18 mesi successivi, perché non c'è accordo tra la CUP, che è appunto la componente della sinistra indipendentista anticapitalista, e le forze più moderate, che invece vorrebbero nominare Artur Mas come presidente di questa fase di transizione. La CUP dice no, che Mas è responsabile dei tagli alla spesa sociale, della corruzione legata a Convergenza Unió, che è il partito che di fatto ha dominato le istituzioni catalane per gli ultimi 25 anni, e quindi c'è un impasse molto forte che dovrà necessariamente chiudersi prima del 9 gennaio. Nelle elezioni di ieri il partito di Mas è andato piuttosto male, perché ha di fatto più che dimezzato i voti ottenuti. Andava molto bene Esquerra Repubblicana di Catalogna, che la componente socialdemocratica dell'indipendentismo catalano, che ha di fatto più che raddoppiato i suoi voti. La CUP ovviamente non si è presentata alle elezioni spagnole, ha dato ufficialmente indicazione di astensione, lascia la libertà di scelta ovviamente a militanti e simpatizzanti, ma indirettamente ha strizzato l'occhiolino in Comú Podem, perché appunto in Comú Podem, che è la lista collegata a Podemos in Catalogna, ha un discorso molto più aperto rispetto al diritto a decidere, e in questo senso la CUP ha cercato un attimo di tirare un po' più verso sinistra il processo di autodeterminazione, mettendo in difficoltà Artur Mas, e dai risultati elettorali c'è riuscita. Il prossimo 27 dicembre ci sarà l'assemblea dei militanti e delle militanti della CUP, in cui ufficialmente uscirà una posizione chiara sulla nomina del nuovo presidente catalano, e se dovesse uscire uno scenario catalano molto più polarizzato e radicalizzato, in cui Mas viene messo un po' da parte, e Esquerra Repubblicana, CUP e altri componenti dell'indipendentismo di sinistra dovessero raggiungere un accordo, portare avanti un processo di autodeterminazione in maniera decisa, in questo senso un accordo tra Partito Popolare e Partito Socialista sarebbe molto più probabile, perché verrebbe fuori appunto la necessità di garantire l'unità dello Stato, con un panorama però di polarizzazione molto forte tra centro e periferia, che appunto apre un ulteriore nuovo scenario di complessità in cui inquadrare appunto lo scenario post-elettorale spagnolo.
Certo.
Le partite che si stanno giocando sono varie e contemporaneamente si influenzano a vicenda, quindi cercare di capire come evolverà la situazione è piuttosto complicato.
No, chiaro, poi appunto appena i risultati sono usciti ieri sera, stanotte, quindi... no, ti volevo chiedere solo se sapevi anche, avevi visto un po' come era andato in Euskadi, in País Basco, se anche lì vedi delle differenze naturalmente rispetto magari ad altre zone.
Sì, il contesto basco il risultato è stato in parte sorprendente, perché di fatto Podemos, sia nelle province della comunità autonoma basca di Navarra, Podemos nella comunità autonoma basca è diventato di fatto il primo partito per voti, sì, nelle elezioni generali spagnole, però in Navarra si è avuto un buon risultato, addirittura nella comunità autonoma basca ha superato anche il partito nazionista basco Podemos, e Podemos a livello territoriale non è per nulla radicato nei paesi baschi, quindi ha preso voti di fatto di simpatia, e ha preso molti voti in questo senso, ha preso voti prendendoli sia i socialisti in parte al partito nazionista basco, ma ha preso molti voti alla sinistra indipendentista basca, quindi che in queste elezioni si candidava come Scaleria Bildu. Scaleria Bildu che ha perso molti voti rispetto ad Amaiur, ha perso 120.000 voti rispetto ai voti che ha preso Amaiur nelle elezioni del 2011, quindi di fatto la sinistra indipendentista basca ha subito una sconfitta di fatto. C'è da ricordare che almeno fino alle elezioni del 2011 le elezioni generali spagnole per gran parte della sinistra indipendentista basca erano elezioni poco importanti, o a cui anche la militanza non era particolarmente interessata. In diverse occasioni le liste della sinistra indipendentista basca non ci sono proprio candidate per le elezioni generali spagnole. Nel 2011, in un panorama particolare, perché pochi mesi prima c'era stata un mese prima di fatto delle elezioni del novembre 2011, c'era stato il comunicato di ETA annunciando la fine definitiva della lotta armata, quindi c'era un panorama di rimercolamento generale della situazione politica e sociale nel Paese Basco, e da lì è emersa forte la candidatura di Amaiur, che doveva portare dentro le istituzioni di Madrid quel discorso e quel messaggio di volontà di attivazione di un processo di pace, di cambiamento importante della situazione nel Paese Basco. Appunto una proposta che di fatto si era affermata come prima forza per numero di seggi, avendo ottenuto 7 seggi nel Parlamento di Madrid, e come forza importante nel panorama elettorale basco. Dal 2011 al 2015 sono successe diverse cose, ed oggi Euskadi Bildu è la quarta forza politica, non più la prima per numero di voti e di seggi nelle elezioni spagnole, e la sinistra indipendentista basca ha perso 120.000 voti. Da un lato appunto c'è da considerare un calo fisiologico, perché il contesto del 2011 era molto diverso da oggi, Dall'altro ci sono stati anche però dei processi di immersione, di critiche interne, di riflessioni interne sull'impasse che sta sperimentando ormai da diversi anni il processo di pace e il Paese Basco nel partito, anche alcune critiche sulle modalità di organizzazione e di presenza delle istituzioni, critiche provenienti soprattutto dai settori più militanti della militanza storica della sinistra indipendentista. Quindi nel Paese Basco sicuramente alla luce di questi risultati elettorali sarà necessario un processo di riflessione e di dibattito interno molto denso per cercare di capire dove sono le problematiche di comunicazione tra la militanza e la nuova dirigenza del partito, che di fatto sorto è un partito vero e proprio, sorto che poi è un po' l'asse portante della coalizione Oscar Iorio Bildu. È un processo appunto che dovrà cercare di tenere conto anche delle critiche che sono emerse, critiche interne emerse in questi ultimi mesi, perché altrimenti lo scenario è quello di una marginalizzazione, di una perdita di potenziale elettorale, ma non solo, politico, in senso pieno da parte della sinistra indipendentista basca. Quindi i risultati elettorali di queste generali spagnole per quanto riguarda i territori baschi pongono una sfida piuttosto importante per le compagne e compagni della sinistra indipendentista basca.
Ho capito. Appunto, non so se vuoi ancora aggiungere, cioè ti ringrazio per questo, insomma, che poi appunto Catalogna e País Basco sono sempre casi a parte, oltre ad altri, non è che. Però non so se volevi aggiungere ancora qualcosa di generale oppure di più locale rispetto a quanto ci hai già raccontato.
No, beh, appunto il risultato è di fatto fa vedere che appunto anche a livello di elezioni spagnole i sistemi politici, quelle che vengono dalle periferie nazionali in Spagna, sono piuttosto importanti.
Sì.
Quindi Catalogna, Paese Basco, ma anche Valencia, che lì Compromís, che è la forza che ha fatto l'alleanza con Podemos a livello locale, è una forza valencianista, quindi che ha un discorso nazionalista valenziano di sinistra legato ai movimenti, e con una certa apertura anche a un accordo con i nazionalisti catalani. Nel Paese Basco, al di là, c'è appunto sta questa anomalia, anche se poi bisognerà vedere nelle elezioni regionali basche quale sarà il risultato. In Galizia, appunto, Galizia è stato sempre un feudo della destra. Francisco Franco è nato lì, e quindi storicamente Rajoy è galiziano. Quindi in Galizia, dove storicamente sì, la destra, anche piuttosto estrema, ha avuto solide radici, comunque si sono apparse nuove forze legate alle maree, appunto ai movimenti, in parte a Podemos, ma anche alcune forze della sinistra nazionalista gallega, che in parte iniziano a far vedere anche un processo di cambiamento anche in Galizia. Per il resto della mappa politica spagnola, sì, si è visto che Ciudadanos, di fatto, anche per fortuna, la montagna ha partorito il topolino, perché quella che doveva sembrare la Podemos di destra, o comunque la forza che doveva cercare di rinnovare il discorso rivolto all'elettorato moderato, con questo discorso tra il tecnocratico, il rigenerazionista, con facce giovani che dovevano appunto rappresentare l'alternativa alla corruzione, alla casta e all'impasse del sistema, di fatto non è andata benissimo, a poco più del 13% di voti, quasi il 14% di voti. Non sarà un attore fondamentale, non sarà l'ago della bilancia, che è quello che un po' era una delle previsioni nella prima elezione, quella di incitare l'anno l'ago della bilancia per definire le maggioranze di governo, e questo dai risultati elettorali non è emerso così. Quindi Ciudadanos risultò piuttosto ridimensionato, e mentre in molte regioni della Castiglia, in molte province della Castiglia, nella parte centro-nord della Spagna, il Partito Popolare, nonostante un importante calo di consensi, comunque mantiene un suo radicamento, e invece il Partito Socialista si caratterizza sempre più come partito forte, soprattutto nel sud della Spagna, quindi in Andalusia, Estremadura e le regioni sud. Quindi c'è anche questa tendenza alla territorializzazione del voto per popolari e socialisti, che al netto di quei territori dove ci sono dinamiche territoriali proprie, come in Catalogna, Valencia, Paese Basco, Galizia, Navarra, anche nel resto della Spagna, attraverso i voti espressi ai due partiti, tra virgolette, principali, c'è una certa territorializzazione del voto per questi partiti. Questo pure è un dato che nel medio-lungo periodo è interessante per capire un po' come potrà evolvere.
Benissimo, Adriano, io ti ringrazio per questo primo, insomma, per queste prime valutazioni che appunto sono aperte, perché chiaramente non è semplice, insomma, che panorama si apre. Mi sembra che appunto anche sui giornali si inneggia abbastanza o alla grande coalizione, appunto, in termini di chiusura verso le nuove formazioni, in particolare verso Podemos, oppure insomma all'ingovernabilità e al ritorno alle elezioni. Così, insomma, come dicevi, ci vorrà un po' più di tempo e bisognerà parlare, vedremo che succede. Quindi intanto ti ringrazio e a risentirci presto.
Se vuoi, ancora buongiorno a tutte e tutti.
Ciao, grazie. Ciao.